Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti e tutte naturalmente. Siamo qui a Palla in Tribuna, la seconda puntata della settimana. Ci si avvicina piano alla partita di Verona. Intanto hanno giocato anche le nazionali, su tutta quella della Romania, che ha vinto contro San Marino. Questa non è una notizia, perché nonostante insomma gli ultimi risultati di San Marino, che veramente ha sorpreso, no? Negli ultimi Nation League è riuscito a raccogliere risultati insperati. Per le qualifiche di Coppa del Mondo insomma la situazione è molto più difficile. Ha un girone con la Bosnia, la Romania, Cipro e l'Austria, che non ha ancora giocato. Insomma, un girone impossibile per San Marino, che però ha segnato un gol contro la Romania di Dennis Mann che non è andato a segno, nonostante abbia giocato titolare davanti con Agi e Dragus, però si è guadagnato due rigori. Insomma, qualche segnale incoraggiante, diciamo così, dell'attaccante del Parma. Arrivano intanto i primi messaggi. Questo è Marco: ho sentito che prende piede la ristrutturazione del Tardini a Stralce, allora io voto da fare per prima cosa la copertura della Nord, anche se credo che per primo verranno smantellati i tubolari ormai datati della centrale Est. Allora ne parliamo tra pochissimo. Ma non è riuscito a segnare neanche contro San Marino, ci ricordo. No, guarda, mentre lo dicevo è arrivato questo messaggio al 333-9200-170. Allora, per parlare di stadio, con chi se non con Gianluca Zurlini. Ciao Zurlo.
Ciao Marco, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, hai visto che ci hanno già scritto un messaggio prima che, mentre andavamo in onda, intanto mi sembra di poter dire che questa, allora, la novità del giorno, la notizia diciamo, è il rinnovo della concessione per due, la proroga della concessione del Tardini, che scadrà nel giugno 2027 al Parma Calcio. Mi aiuti a capire che cosa vuol dire poi nei fatti questo, oltre ad essere un atto burocratico?
Allora, vuol dire che molto probabilmente fino a, allora, che la, questo si sapeva già, ma comunque la prossima stagione si giocherà in questo Tardini. E faccio però chiarezza su una cosa: il Tardini attuale, dice obsoleto, eccetera, non ha nessuna cosa, nessun impianto, nessuna tipologia né di accessi né dal punto di vista di quelle che sono le dotazioni infrastrutturali fuori norma, cioè ha una licenza UEFA, quindi può ospitare incontri ufficiali anche di nazionali, eventualmente anche della nazionale italiana, ed è totalmente a norma, compresa la parte di quelli che vengono chiamati tubolari innocenti, ma che non sono tubolari innocenti, sono una struttura stabile, brutta a vedersi, e che probabilmente sarà la prima parte, se si farà il lavoro a Stralce, a essere demolita per fare poi la nuova tribuna dei cosiddetti esistenti, ma è uno stadio pienamente enorme, come non sono molti degli stadi dell'attuale Serie A, che hanno delle deroghe per poter funzionare e non hanno magari anche la licenza. Questo perché la novità è appunto questo, che significa di fatto che ci vuole ancora tempo prima che si arrivi al dunque della ristrutturazione del Tardini. Quindi viene data questa proroga perché così, tanto la prossima stagione è certo che si farà nell'attuale stadio senza se e senza ma. Ma è possibile che anche quella successiva, perché bisognerà vedere come vengono programmati i lavori, e quindi che non è detto che inizi subito il cantiere e quant'altro. In ogni caso, questa è la messa in sicurezza dal punto di vista legale del fatto che il Parma gestisca lo stadio nell'attuale formulazione, e quindi si va avanti così in attesa che si definisca il resto. E lì viene un po' il bello, secondo me, perché diciamo così, la vera novità, a parte quella ufficiale del fatto della proroga della concessione, è che è stato accantonato definitivamente il progetto di uno stadio provvisorio. Non si riesce a farlo.
Okay.
I costi che si sono evidenziati, ma soprattutto le dotazioni infrastrutturali, perché quando si parla, molto spesso si apre la bocca per parlare, quello che serve non è tanto il discorso della capienza, che deve essere comunque di 15.000 posti, che non erano 12.000, ma le dotazioni infrastrutturali, cioè ci vogliono parcheggi e strade per raggiungere, se fai un nuovo impianto. I vecchi possono andare avanti con la vecchia normativa. Allora, tutte le ipotesi fatte, Monticelli, Fidenza, Sorbolo, anche con Lecco, ma con Lecco era fuori gioco fin dall'inizio per motivi urbanistici, quindi non è mai stata un'ipotesi sul pianto, perché non si può, per motivi proprio di piano urbanistico del comune di Collicchio, okay. E quindi non hanno le dotazioni infrastrutturali, cioè non si riescono a farle, o avrebbero dei costi talmente elevati che per un impianto che poi alla fine, dopo i 2 o 3 anni di utilizzo del parracalcio, andrebbe a finire nel nulla, cioè non servirebbe più a nulla, quindi andrebbe rimodulato con un'altra dimensione. E quindi questo è andato. Di conseguenza, se si va avanti col progetto originario di Krause, cioè lavoro intero, si va a giocare a Piacenza, che è l'unico stadio disponibile nelle vicinanze, sì, dove si potrebbe giocare, perché tutte le altre ipotesi non sono praticabili. A Cremona non vogliono un'altra squadra, e a Reggio Emilia non si potrebbe, al di là delle cose, perché ci sono già 2 squadre professionistiche, sì, e una terza non può andarci. A Modena stanno pensando di trovare anche lì lo stadio, quindi non è praticabile, e basta. E gli altri stadi vicini non ce ne sono, che sono praticabili per noi. Sarebbe l'ipotesi di Bergamo, ma parliamo di 150-130 sì, km, siamo un po' lontani. Quindi, detto questo, si è arrivati faticosamente, come nel gioco dell'oca, alla casella di partenza, cioè il lavoro a stracci. Quello che mi dispiace è che per tutto questo tempo si è parlato, io, se qualcuno va a vedere quello che ho scritto anche sui social, ma anche quello che mi ha seguito questa trasmissione, lo dico da tempo, certo, non da adesso, che al di là a me del progetto, come viene fatto, bello, brutto, cioè, sinceramente mi interessa poco, ognuno lo fa come vuole, come crede, purché rispetti le regole urbanistiche, e lì c'è lo spazio per farlo. Mi interessa poco, così, sì, come è sempre stato fuori gioco il discorso di chi lo voleva delocalizzato, perché non perché a me piace lo stadio lì, ma non per quello, perché non si può con le nuove normative fare uno stadio al di fuori della città, perché non ci sono aree destinate allo scopo e il futuro è consumo di suolo zero, punto, quindi non si può fare. Bene, okay, chiarito questo, 5 anni fa ormai, maggio-giugno 2020, i 7 soci del Parma, che tutti ricordano, qualcuno continua anche a criticarli adesso e non capisco, 5 anni di gestione, 3 promozioni e 2 salvette, vorrei ricordare, tanto per capirci, avevano presentato un progetto di uno stadio fatto a stracci, che prevedeva demolizione e ricostruzione dei distinti con una tribuna speculare, la tribuna Petitot,
certo,
rimodulazione, non abbattimento e ricostruzione, che creava molti meno problemi dal punto di vista delle autorizzazioni e quant'altro, sono da della tribuna Petitot, cioè smontaggio in sostanza delle prefabbricate che la compongono, sì, e poi rimodulazione in modo più comodo. Copertura delle curve, con priorità alla curva nord, ma anche previsione alla curva est. Questo è in grandi linee era il progetto. Costo previsto che è 40-50 milioni di euro. È arrivato Krause, l'ha neanche guardato, l'ha ritirato direttamente dal comune. Dopodiché, io presente, primavera 2021, presentazione del megaprogetto che entro addirittura fine dell'anno e nell'anno prossimo si sarebbe partiti, quello con non mi ricordo come si chiama, il materiale in nero, eccetera.
L'astronave.
Da allora poi, esatto, e che poi dopo il risultato non essere compatibile, bene, e poi si è andati avanti. L'ultimo, non l'inganno, ma illusione, è stata la convocazione della conferenza dei servizi, sì, il 19 settembre 2023, entro 60 giorni, non l'ho detto io, lo disse il comune e lo disse la società, con comunicati ufficiali, 60 giorni di tempo per dare il sì e il no definitivo, insomma, quindi si poteva anche essere un no, ma entro 60 giorni dice sì e quindi poi sarebbe partito tutto l'iter.
Poi sono iniziate le sospensive.
Esatto, quella conferenza dei servizi, dopo ormai 1 anno e mezzo, perché siamo oltre alla fine di marzo 2025, quindi sono passati 18 mesi, è ancora convocata, cioè è ancora sospesa. Perché? Perché non si sono realizzate tutte le condizioni e le varie cose richieste. Poi una volta sospeso la richiesta sospensiva il Parma, un'altra la richiesta, poco interessa. Perché? Perché il progetto presentato, per 2 motivi, i lavori di 27 mesi che dovevano prevedere dei costi aggiuntivi per far giocare il Parma da un'altra parte, e quindi costi superiori, tant'è che adesso si è tornati indietro sui costi, che si era arrivato a parlare di 160, adesso nell'articolo, sì, di oggi, che è ben documentato comunque, di Giuseppe Milano, si parla di 138 milioni, ma quello poco conta. Il problema è che con questi costi il piano economico finanziario, che è obbligatorio per qualunque legge sui stadi, commissari, non commissari, ma, sì, se lo stadio resta di proprietà pubblica, bisogna fare questo piano di sostenibilità economico finanziaria, non è stato da nessuno asseverato, come si dice tecnicamente. Perché? Perché sono costi troppo elevati per stabilire un ritorno che sia credibile dal punto di vista economico finanziario. Il che non significa che non si può fare lo stadio, significa che con questa formulazione c'è una difficoltà oggettiva a far quadrare i conti. Punto.
È quello, questo,
questo è. Detto questo, si arriva adesso alla soluzione ormai pare, se arriva Scalzi, non credo sia indifferente a questo. Il fatto che sia arrivato a Parma Cherubini, io ripeto, l'ho visto dal presentatore, poi non ne ho più parlato, non ho canali privilegiati come altri hanno o mi vantano di avere, ma essendo un uomo di calcio e dirigente esperto di lungo corso, Cherubini cosa ha fatto? Dopo aver preso in mano la gestione sportiva, con diciamo, le decisioni che sappiamo sono state prese, ha preso in mano, pian piano sta prendendo in mano anche la situazione sia del centro sportivo di Collegio che dello stadio, e ha, secondo me, è lui dietro questa idea dell'ipotesi a Scalzi, per un solo motivo, che essendo uomo di calcio, oltre che manager, insomma, di esperienza, ha capito che far giocare 27 mesi fuori da squadra dal suo impianto sarebbe stato un suicidio sportivo, non tanto economico, quello conta poco, ma sportivo, e quindi si va avanti su un'altra ipotesi. Peccato che fosse l'ipotesi che niente di Parma, tra l'altro non è un segreto, il progetto è stato presentato da una società collegata con la Pizzarotti Costruzioni, insomma, gli impianti sportivi ne hanno costruiti, e l'ultimo esempio è la pista da bob del Cortile, insomma, che stanno collaudando in questi giorni. Era stato fatto un progetto realistico, considerate che le esigenze di ristrutturare e di rimodellare i tabili c'erano, ma è stato così accantonato, e con il beneplacito anche del comune, tutti entusiasti per questo grande progetto. Grande progetto che fa la fine di tutti gli altri grandi progetti degli stadi in Italia. Sono arrivati in fondo a Bergamo, a Cremona, a Udine, a Spezia con un po' meno bello, ma comunque dove hanno fatto progetti a stralci, funzionali, perché richiedono meno, anche forse meno costi, a differenza di quello che qualcuno dice, ma questo conta poco, ma richiedono meno permessi, sono più facilmente gestibili, e quindi si parte, si va avanti, poi se c'è qualche problema in qualche parte, intanto si è fatto una parte e l'altra aspettiamo e la facciamo quando si potrà. Allora, questa è la realtà, e quindi questo è, insomma, io credo di aver ricostruito nel modo stato, più, insomma, guarda, un po' lungo ma più sintetico possibile la vicenda.
Guarda, allora c'è Davidone che si scrive: vero, Zurlini l'ha sempre detto, confermo, ribadendo insomma che alcune cose possiamo dire che insomma da questi microfoni erano già uscite nelle scorse settimane. L'unica cosa sicura è che ieri, oggi, domani, bello o brutto, vecchio o nuovo, il Tardini sarà sempre lì, sarà sempre la nostra casa, ci scrive. Forse hanno capito che a demolire non si riesce a finirlo perché c'è sempre qualche comitatino che bloccherà tutto, scrive Rino. Ma il problema dello stadio potrebbe essere la richiesta di una nuova conferenza dei servizi, se si farà stralci, chiede Ampo 60. Ecco, ti chiedo questo, Gianluca, però qui entriamo nel diritto amministrativo, credo. E se si fa stralci, da quello che ti sembra di capire, perché poi su questo non si è ancora espresso nessuno, serve una nuova conferenza dei servizi o si può star dentro a questa con i inevitabili risparmi di tempi?
Allora, io credo che si lavorerà per cercare di riuscire a mantenere questa conferenza dei servizi. Non so se è tecnicamente possibile, credo che sia possibile, sarà magari un po' complicato perché bisogna comunque cambiare alcune cose o alcune richieste, insomma, che vengono fatte, ma se non cambia sostanzialmente il progetto, le prescrizioni o le cose restano più o meno invariate, diciamo così, con un costo complessivo che diventa minore, perché non c'è, perché nel costo generale c'era anche, insomma, altre cose per la sostituzione, o comunque minore, o comunque a stralci, quindi che non è tutto assieme ma viene fatto per, insomma, economicamente ci possono studiare delle forme. Secondo me è possibile, ma quando anche si dovesse convocare una nuova conferenza dei servizi, e lo dico adesso per allora, non è questa tragedia, perché gli atti che sono acquisiti in questa conferenza dei servizi, è vero che si riparte da zero, ma sono già acquisiti, quindi
sono
quando vengono richiesti sono sostanzialmente pronti, o comunque ci sono tempi di analisi che saranno ridotti, certo, perché c'è già stata un'analisi preventiva.
Gli attori sono gli stessi.
Non è che viene buttato in un cassetto, viene buttato in un cestino tutto quello che è stato fatto di molto, perché la conferenza dei servizi ha lavorato, non è che è stata ferma. Viene semplicemente rianalizzato, e quindi invece diciamo che dovranno essere i tempi, se non i 60 giorni, comunque ragionevolmente, anche la nuova conferenza dei servizi, diciamo che invece di 3 mesi magari ce ne vogliono 6, ma non è che ci vogliono altri 3 anni per fare una nuova conferenza dei servizi. Questo è, secondo me, si lavorerà per fare in modo che la conferenza dei servizi possa valere questo, il lavoro fatto fino adesso, e quindi non si debba riconvocare, cioè sciogliere questa e riconvocarne una nuova. Ma nel caso, anche perché ormai si parla di stagione per il riavvio dei lavori non prima della 2026-2027, certo, quindi in ogni caso, insomma, andremo avanti almeno 2 stagioni per iniziare il cantiere. Quindi, secondo me, a questo punto più che altro c'è da trovare una soluzione realistica dal punto di vista del contenimento massimo dei costi per il piano economico finanziario e col lavoro a stralci è vero che ci vorrà un po' più di tempo, 3 stagioni, 4 stagioni, va bene, però il Tardini attuale, lo ripeto, è uno stadio agibile, funzionale a tutti gli effetti. Avremo per qualche anno una minore capienza, ce l'ha quest'anno già la Fiorentina, che sanno addirittura che ha toccato nell'altra curva i tifosi, però anche lì c'era stata un'insurrezione perché volevano fare lo stadio tutto assieme e non ci si è voluti spostare da Firenze. Lo faranno per alcune partite, ci sarà la necessità, ma non per un'intera stagione, magari ci sarà anche qui a Parma, qualche partita potremmo andarla a giocare o a Bergamo, o comunque dove sarà necessario, ma un conto è giocare 2 o 3 partite a inizio stagione o a fine stagione, un conto è giocare 3 campionati via o 2, diciamo, nella migliore delle ipotesi.
Diciamo che dopo ti leggo un messaggio interessante invece sull'aspetto dello stadio, ma qui dopo iniziamo anche a fantasticare. Diciamo che il progetto a stralci ha acquistato giorno dopo giorno credibilità, anche se il club non ha parlato ancora, quindi aspettiamo naturalmente anche, dato che il presidente è atteso insomma nei prossimi giorni a Parma, col fatto che non arrivando, da quello che abbiamo ricostruito in comune, una proposta nero su bianco per lo stadio temporaneo, appariva sempre più evidente che senza quella, insomma, se non c'era il piano B, non c'era neanche il piano A in questo caso.
Esatto. Questo è stato il fattore.
Scadenza, scusami,
c'è stata anche una un po' di moral suasion, secondo me, finalmente anche del comune, al di là delle dichiarazioni che avrebbe dovuto esserci dall'inizio, purtroppo non c'è stata. Cioè, se forse, capisco naturalmente che le difficoltà di trattare con Krause, che è americano, quindi abituato insomma a percorsi un po' più lineari probabilmente, anzi sempre probabilmente, però anche all'inizio magari si poteva, cioè quello che ha fatto banalmente, quando si dice il privato fa le proposte, benissimo, allora guardiamo quello che ha fatto il sindaco Sala a Milano, le due società avevano già acquisito, poi non so se hanno pagato, cioè, dei terreni per farlo fuori del comune di Milano. Ora, siccome il Comune di Milano ha dei vantaggi anche dall'avere una struttura sportiva così importante al suo interno, ha fatto impossibile e l'impossibile forse per fare in modo che le due società si convincessero di fare, preso atto che non vogliono rifare San Siro, ma posso fare, benissimo, facciamo uno stadio nuovo a fianco di San Siro, in uno spazio che è già disponibile, è già quell'uso sportivo, si usa San Siro fino a quando non è pronto il nuovo stadio e poi dopo si fa il nuovo stadio e di San Siro verrà preservato una parte, cioè, ma è tutto merito questo della politica di Sala, è lui che ha convocato decine di volte le società che erano già convinte di andare fuori Milano e di farsi ognuno lo stadio per proprio conto. Allora, quando mi si dice ma il privato presenta, no, questo è, allora la politica qual è? Allora i privati presentano i progetti, boh, basta, hanno presentato, hanno il diritto, no, si tratta, cioè si riesce o no. Ma è quello che a me ha sempre fatto un po' specie, cioè l'accettazione passiva dello zio d'America che arriva e
a cavallo nato non si guarda in bocca.
No, ma benissimo, ma meno male che c'è Krause che vuole investire, speriamo che ci arrivi in fondo allo Stato, però facciamogli capire che siamo in Italia e che ci sono le esigenze, spostarsi da Parma a Piacenza è moltissimo per un americano, 60 km non sono nulla probabilmente, ma per un parmigiano sarebbe stata una distanza siderale, cioè ci andavano 3.000 parmigiani a partita, 5.000, esageriamo. Per il sostegno del tuo pubblico, Tardini insomma conta qualcosa.
Sì. Allora, qualche messaggio, spero riescano a rivedere alcuni dettagli come la capienza della curva nord, che poi non deve essere a punta e avere gli angoli per uno stadio più avvolgente. Qui Anthony, l'ascoltatore, ha buona memoria sul progetto.
Probabilmente ha ragione, ma io su quello non entro, nel senso, non oso, cioè non voglio entrare in particolari tecnici. Anch'io ho notato che la capienza della curva nord, ma anche lì secondo me sono particolari che si possono limare, insomma poi se si va a discutere poi dopo non è che poi c'è, cioè ha già una certa capienza, non si parla di aumentarla, che vorrebbe dire ridiscutere le uscite di sicurezza, guarda, se mantenessi la capienza attuale il nuovo impianto saresti già a posto dal punto di vista normativo esterno, no? Quindi questo è, però insomma su quello non mi formalizzo, cioè a questo punto che sia 20.000, 19.900, 21.200 e la curva, vabbè, insomma prenderemo quello che arriva, è importante che si prenda atto che c'è una realtà anche sportiva e una realtà economica di cui tenere conto.
Assolutamente. Allora Gianluca, chiudiamo, abbiamo parlato poco di pallone, però te lo chiedo, come la vedi in vista di Verona?
Vedo che chi ha lavorato con quasi tutti i giocatori, perché sono andati in pochi nelle nazionali, gli infortunati ormai sono quelli storici, perché anche Mihai l'ha ricaduta, vabbè, però lui non l'ha mai avuta a disposizione, quindi a Verona potremmo avere, diciamo, non c'è stata una preparazione, ma è solo una mini preparazione c'è stata. E per la prima volta ha avuto un po' di tempo per preparare la squadra, diciamo, senza l'incombenza della partita dopo qualche giorno, e quindi a Verona vedremo un po' se il Parma ha formato Chivu in uno scontro diretto importantissimo, perché se il Parma vincesse a Verona, non dico che si guadagna la salvezza, però da lì in avanti, nonostante il calendario difficile, comunque avresti un po' di respiro, cioè andando a 28 punti, insomma, dopo si tratterebbe di fare 7 punti nelle ultime 8-9 partite, partite, insomma, non una marcia, diciamo, trionfale, ecco, quindi così, se si pareggia, vabbè, rimaniamo sempre nel limbo, come col pareggio di Monza, però vabbè, se si perdesse sarebbe grave, perché insomma, è vero che abbiamo ancora l'Empoli dietro, però insomma, ecco, quindi si vedrà secondo me il Parma di Chivu, quello, il vero Parma di Chivu, cioè quello che ha in mente lui, che è un po' diverso da quello di Pecchia, che ieri ha fatto anche un pizzico di polemica, ma giustificata dal suo punto di vista, però vorrei sottolineare che da quando è arrivato a Chivu, volente o nolente, sono stati fatti 5 punti in 4 partite, quindi la classifica finalmente si è mossa, ne ha fatti di più che nelle ultime 7-8 giornate di guida Pecchia, e quindi vuol dire che qualcosa comunque, almeno dal punto di vista mentale, diciamo, i primi tempi no, nei secondi tempi la squadra si è un po' risvegliata, ecco.
Allora, grazie davvero tantissimo a Gianluca Azzolini, che periodicamente ci fa un bel ripasso di tutto, così chi ascolta Palla in Tribuna non può dire di non aver avuto, insomma, almeno una spiegazione ampia e dettagliata dello stato dell'arte.
Mi auguro poi, sono pronto, se qualche cosa di quello che ho detto non è corretto, insomma, non sono un tecnico, però ho cercato di essere...
Per ora non ti ha mai rettificato nessuno,
ho cercato di essere il più divulgativo possibile sempre, insomma, ecco, in modo che anche i tifosi e i nostri ascoltatori possano capire di che cosa stiamo parlando, senza inutili preclusioni o cose, perché questo io sono sempre stato molto aperto e senza problematiche particolari. I problemi erano quelli pratici che mi sono sempre posto, tutto lì. Certo.
Grazie Gianluca Azzolini.
Grazie Gerardo, buon proseguimento. Ciao.
E poi insomma, se ci sono dei punti di vista diversi o appunto da puntualizzare, noi siamo qui apposta, cioè, nel senso, si è parlato. Allora, ci scrivono Zolini, chiarezza fatta persona, un altro messaggio che è arrivato, facciamo che ci fermiamo qualche secondo, poi parliamo un po' più di calcio, un po' meno di stadio.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Renault Austral Full Hybrid Tech. Fino al 5 maggio, tuo da 189 euro al mese per 36 rate, con 6.500 euro di bonus e-tech in caso di permuta o sei libero di restituirlo. TAN 425, TAG 723. Anticipo 7.900 euro, rata finale 24.060 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Vieni a provarlo il 29 marzo in showroom con i driver di quattro ruote.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in Tribuna. Abbiamo parlato di stadio, adesso iniziamo a parlare anche del Parma verso la trasferta di Verona. Dopo ci colleghiamo anche con Verona, con un collega che ci spiegherà un po' come sta la squadra di Zanetti. Arrivano altri messaggi per quanto riguarda lo stadio. Rifare i distinti, coprire la nord e ridurre il settore ospiti sarebbe più che sufficiente. Meglio investire soldi nella squadra facendo un mercato idoneo alla categoria, quale non si sa, scrive Mick. E questo è il suo messaggio sullo stadio. Abbiamo Stefano Ramenzoni adesso, che abbiamo raggiunto. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
Eccoci. Allora, parliamo di Verona-Parma e abbiamo visto, insomma, a livello sportivo la novità, insomma, che abbiamo raccolto è che Miele si è infortunato, Suzuki a Giappone.
Quale novità? Scusami.
No, vabbè. Sei terribile, sei tremendo.
No, vabbè, dai, la verità, insomma, non è...
Allora, il Giappone ha pareggiato con l'Arabia Saudita e nelle qualificazioni mondiali, quindi Suzuki poi inizierà il percorso di rientro, che è il più lungo, diciamo così, dei nazionali, dato che Cercati è infortunato. Ha fatto un favore poi all'Australia di Cercati, perché può rientrare nella corsa, anzi può garantirsi il passaggio del turno anche l'Australia con un risultato contro l'Arabia Saudita. Mann ha giochicchiato ieri sera contro San Marino, non ha segnato ma si è guadagnato due rigori. Dopo ti faccio una domanda al mister, ti faccio fare la formazione contro il Verona. Dicono tutti che questa sosta può essere stata molto d'aiuto al Parma, anche secondo te, insomma, al di là del discorso infortunati?
No, assolutamente sì. Io penso che per un allenatore che arriva, prende una squadra, insomma, tardi, e devi giocare continuamente, insomma, una sosta sia veramente utilissima, non utile. Se poi si aggiunge anche, appunto, il fatto, magari, il discorso di poter avere una forma migliore, magari per gli Esteves e Bernabé, che pur essendo già stati recuperati, ma insomma si vedeva che non erano comunque al meglio. Insomma, e tanto fai passare un po' di tempo per recuperare anche gli infortunati, salvo i nuovi, tipo Miaila, insomma, perché purtroppo se c'è una costante, che è per me l'unica fortunatamente per ora, fra Chivu e Pecchia, è che comunque gli infortuni non si sono assolutamente fermati. E questo mi preoccupa non poco, perché se ogni partita perdi dei giocatori, insomma, le cose si complicano notevolmente.
Eh sì. Ti chiedo questo, io se guardo un po' a memoria le squadre che hanno raccolto, diciamo, la salvezza, le imprese di fine stagione, diventano poi a un certo punto un 11, massimo 12 titolari, no?
Ma io, si inizia, guarda, a creare... sarà stato già con te oppure con Marco o con Alberto, comunque io sì, questo lo invocavo già da quando era arrivato Chivu, mi ricordo lo fece Ranieri, sostanzialmente.
Esatto. Penso
battezzare un gruppo di giocatori. Cioè, non puoi provare a tenere dentro tutti, ognuno deve avere un suo ruolo, poi ovviamente puoi anche sbagliare, perché la situazione purtroppo si sbaglia, però secondo me devi fare delle scelte, giusto per essere chiari, no? Sì. Io ti dico la verità, secondo me io non sono un amante di Dennis Mann, ma sì, per dire, se a Monza contro l'ultima in classifica non fai giocare dall'inizio Dennis Mann,
sono d'accordo, con Cancellieri fermo,
con Cancellieri fermo, cioè a quel punto lì secondo me ha fatto bene a farlo giocare, sì, però sì, per l'ennesima volta Mann ha deluso. A questo punto Mann devi usarlo diversamente, cioè metterlo in campo nel secondo tempo se ce n'è bisogno. Te lo dico sinceramente, non per far la guerra a Mann, per l'amor del cielo, insomma, non, io tifo per il Parma, quindi se fa gol Mann sono stracontento, però mi vorrei anche salvare, e purtroppo penso che per salvarsi sia più facile a questo punto salvarsi con lui in panchina che non con lui in campo. Adesso ho detto Mann per prenderne uno, sostanzialmente, ma anche in difesa ormai è ora di fare delle scelte, insomma c'è poco da fare. Poi onestamente in difesa secondo me è dove siamo messi un po' peggio, la qualità è quella che è, nel senso non è che se gioca uno gioca l'altro, insomma non è che cambi il mondo, non, purtroppo, però secondo me le scelte vanno fatte, anche perché penso che giocare insieme, insomma, aiuti un attimino perlomeno a rendere un pochettino meglio. Quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto di dire che vadano fatte delle scelte. Ecco,
in difesa è dalla... cos'è? Allora, le prime due giornate hanno fatto dire a tutti Balog, Cercati, coppia dell'anno, giovani, perfetto, siamo a posto così tutto l'anno. Poi dopo, si è fatto male Cercati, sono venute a mancare alcune certezze e di fatto la coppia definitiva non si è ancora trovata. Tu hai idea di chi potrebbero essere i due da dire, vabbè, da adesso in poi giocano loro due, salvo infortuni?
Allora, guarda, anzitutto bisogna sempre battezzare un modulo, nel senso, sì, supponendo che giochi a 4, ti dico onestamente, io forse giocherei a questo punto o con Leoni del Prato o con Del Prato Valenti, okay, perché a questo punto sono loro, il problema è che si crea però a destra, perché noi abbiamo un problema enorme sui terzini,
okay,
perché è arrivato Lovic, adesso l'abbiamo visto la partita e io insomma onestamente non mi ricordo di aver dato i giudizi affrettati su Osterwold a Benevento quando lo vidi,
certo,
la prima partita.
Fu una partita veramente infelice.
Una partita molto infelice la fece anche Keita all'esordio con l'Udinese. Però per Keita adesso stiamo vedendo che giocatore è.
Che sta giocando.
Quindi insomma è chiaro, aver visto Lovic a Udine insomma non è stato molto rassicurante. Forse anche per il ruolo, schierato a destra e a sinistra, questo non lo so. Però il ragionamento è che io, ma mi pare di capire che secondo me Chivu non lo farà, non la disprezzerei la difesa 3. Magari okay. Leoni del Prato, specialmente magari nel mese di aprile contro certe squadre, giocare con tre centrali, Leoni del Prato e Valenti, io non, è una cosa che non disprezzerei. E magari con Valeri liberato un po' da compiti di marcatura e appunto Lovic o magari Ainoa 5,
sì, sì, sì,
sono soluzioni che non mi dispiacerebbero. Però si parla tanto dei problemi centrali del Parma, ma il problema ce l'hai anche sui terzini, sì, a mio parere, perché alla fine Koulibaly sostanzialmente, che era un titolare, in pratica non è stato sostituito.
Sì. Questo sembra emergere in maniera molto netta. Ti chiedo, a centrocampo paradossalmente, se ce li hai tutti diventa più facile se giochi a tre, perché poi sono in quattro per tre maglie, con il fatto che puoi fare i cambi, cioè Esteves, Keita, Bernabé ed Hernani?
Sì, più o meno sono quelli. Poi io ti ripeto, siccome io ho un parere, cioè Chivu l'ha già escluso sostanzialmente, quindi dubito che lo farà, ma io sono uno di quelli che, visto lo scarso rendimento degli esterni, e poco mi importa su delle quantità di esterni che abbiamo se non rendono, io non disprezzerei anche giocare con Bonni seconda punta dietro Pellegrino, e magari Bernabé messo trequartista con tre centrocampisti, con Somm libero magari di inserirsi un pochettino, e con Keita ed Esteves magari invece
avevo dimenticato
un po' di più.
Avevo dimenticato Somm, sì, tra i disponibili, sono cinque centrocampisti.
Sì, adesso io Somm non so se abbia poi recuperato per lunedì, dico la verità, perché so che si era fatto male con la Svizzera, però onestamente non so come sia. Però io parlo adesso così, non solo per la partita di Verona, ma io non la disprezzerei, anche perché questa cosa che si dice, ma poi non ha alternative. Sì, ma scusate, e quando prima che arrivasse Pellegrino, loro non facevamo giocare Bonni perché non c'era un'alternativa? Non è questa cosa qui, se hai dei giocatori che tu ritieni validi, poi se uno non li vede giocare insieme è un altro discorso. Io non condivido il fatto di dire, ma poi non abbiamo un cambio. Pronto, c'è Cancelliere che può fare il cambio, anche come prima punta, perché l'ha fatta con l'Atalanta, l'ha fatta in altre partite, mi pare che col Milan che sia salito a fare la prima punta. Quindi secondo me il cambio ce l'abbiamo. Io è un assetto che non disdegnerei, oppure a centrocampo se vogliono arretrare Bernabé, non so, Ondrej che si può fare anche il trequartista, l'ho visto in crescita, però insomma...
Insomma, poi ci sono dei giocatori, forse questi anni ce li hanno insegnato su chi arriva da lontano ed è qui da poco, non gli si può neanche caricare di troppe responsabilità, salvo che ti faccia un debutto come Pellegrino.
Il ragionamento però, Marco, sono d'accordissimo con te, è un mercato di prospettiva, cioè questo tipo di acquisti va fatto sul lungo termine, è ovvio che insomma se però hai bisogno di salvarti, magari qualcheduno più pronto si poteva andare a cercare, a mio avviso.
Guarda,
insomma,
ci scrive...
perché, insomma, parliamoci chiaro, insomma, Vogliacco non è che abbia spostato nulla dietro.
No.
Vogliacco magari acqua 4, sterzino, forse, che praticamente non l'abbiamo ancora visto. A Genova comunque faceva il centrale a 3 di destra. Io qualche volta magari lo azzarderei.
Vediamo, vediamo. Allora ci scrive Gianluca parlando di mercati: si può finalmente dire che le cosiddette campagne acquisti estive invernali sono state disastrose e che molto probabilmente sono alla radice del rischio retrocessione, o siamo ancora a raccontare la folla della squadra meglio in A che in B e che andava bene così? Insomma, su questo credo che siano poi emerse abbastanza delle evidenze quest'anno.
No, ma allora guarda, infatti guarda, prima che anche tu mi telefonassi c'è stato un messaggio, non so se era Nick, che diceva insomma praticamente dedicare più soldi alla campagna acquisti. Io direi assolutamente, i soldi credo che nella campagna acquisti li abbiamo spesi anche troppo. Il problema è che fino adesso li abbiamo spesi male, perché se guardi quello che abbiamo speso, cioè sono delle cifre impressionanti. Poi se uno dice, anche questa critica a Kraus, no, che viene fatta, che è legittima, perché se uno dice abbiamo speso malissimo i soldi che abbiamo speso, è una critica che è sacrosanta da fare a Kraus. Quello che io non accetto è che venga detto che la squadra non è una squadra da salvarsi. Si può criticare Kraus perché uno dice, ma ha speso per una squadra che è dover lottare per l'Europa League come spese. E poi invece ci troviamo a lottare per la saggezza.
Okay.
Ma secondo me la rosa che è stata allestita era una rosa che valeva, insomma, tranquillamente la salvezza, ecco.
Anche perché
non dico tanto di più, però se la salvezza la vale questa squadra. Se non arriverà ad ottenerla, vuol dire che ci sono stati dei problemi, principalmente in panchina.
Anche perché mi permetto un ragionamento: se guardiamo le classifiche delle squadre che sono arrivate, non so, dalla tredicesima alla diciassettesima posizione negli ultimi anni, non dico che si equivalessero tutte abbastanza, però non ci sono squadre, salvo rare eccezioni, con delle rose incredibili. Quindi insomma, per fare una rosa che guadagni la salvezza, non è che ci voglia, bisogna fare dei miracoli, ecco, costruire una squadra incredibile.
Ma assolutamente, ma io ti dico, come ripeto, la rabbia è a pensare a quello che si è speso, che a fare campionati che stiamo facendo si poteva spendere tranquillamente di meno, ma che questa squadra non valga la salvezza non mi ci convince nessuno. Poi che questa squadra abbia dei limiti caratteriali che comunque vanno considerati, perché non è che il carattere valga meno della tecnica in un giocatore. Quindi, per l'amor del cielo, ha sicuramente dei limiti, ma sono dei limiti, insomma, adesso voglio dire, Pecchi li ha avuti 2 anni questi giocatori, quindi un attimino questi limiti andavano calcolati d'estate. Ho l'impressione che siano stati sopravvalutati, poi da chi non lo so, o se da tutti, se da società, allenatore, io questo non sono in grado di dirlo.
Sì.
Di sicuro questa roba, se si pensava di salvarsi in carrozza, no, a mio avviso no. Però è una squadra che vale la salvezza, sì, assolutamente, sì. Però ripeto, la squadra vale la salvezza se l'allenatore la fa rendere al massimo delle sue possibilità.
Ah sì. Senti, a proposito di quanto vale, in più la squadra secondo te, adesso qui iniziamo a fare delle frasi campate per aria, nel caso, se in caso di retrocessione il valore della rosa precipita, questo lo sappiamo, così. E quanto vale di più secondo te il Parma l'anno prossimo o quest'estate sul mercato in caso di salvezza?
Ma a mio avviso vale sicuramente di più, perché insomma un Bonni che ha fatto la sua Serie B, comunque in Serie A, seppur molto a sprazzi, ha fatto vedere di avere delle potenzialità. Bernabé è un giocatore che l'hai preso a zero e ha fatto vedere in Serie A, seppur con tanti problemi fisici, che ci sta alla grande. Mi ricordo, sì, lo si accostava all'Inter prima dell'infortunio. Ma non solo lui, insomma, Del Prato credo che nessuno pensasse che potesse far così bene, o perlomeno io non pensavo che potesse far così bene in Serie A. Ha fatto addirittura 4-5 gol. Cioè, quindi è un altro giocatore che è stato pagato credo 2-3 milioni.
Sì, forse appena di più.
Un altro giocatore che si è, a mio avviso, rivalutato, uno dei pochi, probabilmente, di quelli pagati a certa cifra. Poi tu sai che è una mia battaglia, quella di Suzuki, che sarà stato pagato dei soldi, ma io sono pronto a scommettere con chiunque. Su Suzuki faremo una signora plusvalenza, perché sarà Suzuki un portiere che io sono convintissimo che andrà a fare la Champions League tra qualche anno.
E va tenuto almeno un altro anno Suzuki, cosa ne pensi?
Assolutamente sì.
Tutti vanno tenuti ancora una.
Infatti, ma io ti dico, Marco, Bernabé che si fa male un giorno sì e un giorno no, secondo me vale la pena tenerlo un altro anno. Bonni stesso, su cui io sono convinto che possa far meglio di quello che ha fatto quest'anno, quindi non lo venderei quest'anno. Al limite potresti pensare di vendere chi, a mio avviso, ha fatto, non dico il massimo, magari avranno ancora ampi margini di miglioramento, io non lo so. Però se mi dici Somo del Prato è un conto, okay. Ma vendere gli altri, insomma, o
volevo
vendere Keita o Suzuki, che sono stati pagati comunque cari,
sì.
Insomma, a mio avviso c'è bisogno di farli fare magari un altro anno, e allora potrai anche gestirli come più spaventi.
Ah sì. Va bene. Io ringrazio Stefano Ramenzoni per questa
grazie
chiacchierata.
A te, Marco, sempre gentilissimo.
Ciao. Allora, qui è Rino, Suzuki, Hernani, libero, Bernabé, Pellegrino e gli altri li metti tu. Questa è la formazione di Rino. Davidone, che vedrebbe bene Pellegrino e Bonny insieme. Bonny è bravissimo anche a fare l'assist, ma in Pellegrino sarebbe arrivato al terzo gol se Turati non avesse fatto un super miracolo a Monza. E poi c'entra anche il rendimento dei giocatori. Se tu prendi un buon giocatore che ha sempre giocato bene e poi rende la pietà, non puoi dare la colpa al presidente. Facciamo un bel giochino. Al contrario, invece, Marco, chi dovrebbe andare via in caso di retrocessione? Vabbè, quello è complicato anche perché entriamo in un campo molto difficile. Lì devi fare anche un po' cassa perché il paracadute è bassissimo se torni in Serie B, perché se sei stato solo un anno, e dall'altro canto ci sono giocatori pagati tanto che in B non potrai incassare di più. Penso agli 8,5 per Somma e 12/15 per Man, gli 8 per Miaila. Se sei in Serie B non trovi nessuno che ti dia, già non li hai trovati a gennaio, quindi così è. Piccola pausa, tra poco torniamo.
Palla in tribuna. Tifosi del Parma Calcio, acceleriamo verso il futuro. Da Gruppo Zatti trovate auto nuove, usate e servizi di noleggio incredibili. Siamo i migliori nel garantirvi qualità e convenienza. Visitate il nostro sito per scoprire tutte le offerte disponibili. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni uniche. www.gruppozatti.com. Gruppo Zatti, il futuro della mobilità vi aspetta.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui per la parte conclusiva di Palla in tribuna, che insomma adesso è dedicata anche a capire un po' come sta il Verona. Allora io do il buon pomeriggio al collega dell'Arena, Alessandro De Pietro.
Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti.
Allora Alessandro, ci eravamo incrociati quando il Verona era arrivato qui con, se non ricordo male, una squadra in grandissima difficoltà per la classifica, un allenatore che in tanti davano già per esonerato, e adesso invece il Verona ha 4 punti in più del Parma. Sta davvero così, tra virgolette, meglio rispetto ai crociati?
Ma è cambiato quella settimana il Verona, perché comunque no, è proprio così, perché era una panchina che doveva essere di Paolo San Marco a Parma, per come avrebbe voluto il presidente, ma poi Sogliano ha deciso per la conferma di si è battuto per la conferma di Zanetti, essendo lui di fatto allenatore aggiunto, essendo lui uno che guarda il campo, essendo lui uno che è un direttore sportivo. Ci sono dei direttori sportivi che vedi fino a settembre, poi non vedi mai perché sono in giro, lui è sempre a vivere il campo, quindi nessuno come lui, oltre a Zanetti, poteva conoscere le difficoltà e magari anche i rimedi del Verona. Il Verona è diviso in tre parti. In una prima parte in cui Zanetti ha provato a fare il calcio di Zanetti senza averne i giocatori fino in fondo, e c'è un secondo Verona in cui Zanetti ha provato completamente ad andare dalla parte dei giocatori senza però poter quei giocatori fare quel calcio di Zanetti che era un po' figlio dell'epoca, no? Non dico di Juric, Tudor, però comunque si avvicinava a quella concezione, e un terzo Zanetti che è stato semplicemente più pratico, più riflessivo, più semplicemente essenziale, quindi con magari un baricentro un po' più basso, magari qualche accorgimento difensivo in più, la speranza bene o male che davanti potesse più o meno succedere qualcosa. Vedi il gol di Bernet alla fine con la Fiorentina, la punizione di Duda con l'Udinese, e questo è stato poi la chiave di tutto. Da gennaio Valentini ha dato molto alla zona di difesa, e quindi paradossalmente Verona fa la sua svolta proprio nel periodo in cui vengono a mancare Tankstead e Serdar, che sono due fra i cinque giocatori migliori, se non due fra i primi tre. E quindi vuol dire che insomma ha trovato anche la squadra, quindi non soltanto la base delle individualità, ma soprattutto anche un concetto di gruppo, un collettivo che adesso sta un po' andando, dico per conto suo, non dico che abbia messo il pilota automatico, però c'è sicuramente maggiori certezze in questo momento.
Ecco, è una squadra che soprattutto a inizio stagione, poi faccio un esempio pratico un po' banale, anche una di quelle squadre in cui tanti giocatori a fantacalcio o non vanno via o vanno via uno perché li si conosce poco, poi si vede dopo però che c'è un lavoro dietro alla ricerca di questi ragazzi. Insomma, stiamo scoprendo Sar, stiamo scoprendo Moschera, e a centrocampo adesso ci sono anche delle novità importanti. Insomma, poi dopo viene fuori un po' la distanza anche la rosa. Ecco, è una rosa effettivamente di livello quella che sta mostrando il Verona in questo momento della stagione?
Ma io dico sempre che sono i giocatori più che altro non li conosciamo noi, perché non possiamo conoscere, benché addetti ai lavori, non possiamo conoscere tutti i giocatori del mondo. E quindi Sogliano poi ci incastra tutto, perché capisce le caratteristiche, conosce i giocatori, li incastra nel blocco squadra e naturalmente ci mette l'arma delle motivazioni, capisce, noi non possiamo conoscere da quello che è un profilo di internet di un giocatore o dagli highlights quanto valga esattamente, e le motivazioni della stagione precedente è una variabile che non puoi capire. Tante volte, no, si fa questa sommatoria, dire questo vale 2, questo vale 3, questo vale 5, sì, abbiamo una buona squadra. Non è esattamente così, e quindi devo dire che Sogliano mi ricorda un po' Sartori. Ho seguito Sartori per tanti anni al Chievo. Io mi ricordo il Sartori che andò a vedere Gervinho in Belgio, che era il certificato extracomunitario per il Chievo dell'anno dopo, per la cessione di Obinna che era già stata fatta, e poi il Chievo retrocesse, quindi in Serie B non si possono tesserare extracomunitario, non fu Gervinho. Ricordo Bacca preso a Barranchiglia vicino ai Caraibi, 1,5 milioni, quando non era ancora nessuno, poi salta perché viene fuori sul giornale il giorno dopo che il Barranchiglia era andato in discoteca a far baldoria e Sartori blocca tutto, poi ci si accorge che Bacca era andato a letto dopo la partita, non aveva fatto niente di male, e poi Bacca non esplode nel Brugi i primi 6 mesi, il Chievo si rincuora, si così consola, poi invece Bacca si mette a fare 70 gol in 6 mesi al Brugi, e poi diventa il giocatore che è. Quindi insomma la scoperta, dico io, no? Sogliano prende Toni a parametro zero dalla Fiorentina, che non lo voleva se non per fare il team manager o l'allenatore degli allievi, e poi è quello che ti fa Luca Toni. E quindi così, nel senso che il vero motore di tutto è Sogliano, e poi da ogni Sogliano nascerà un allenatore, da Sogliano nascerà un allenatore, nascerà dei giocatori. La grande fortuna del Verona, questa è la verità, al netto di una proprietà che non può andare oltre certi limiti, era così per Setti, mi pare che sia così anche per la nuova proprietà americana, e quindi tenersi stretto Sogliano, per fortuna Sogliano ha nella dimensione di Verona il suo habitat naturale, è chiaro che insomma se voi chiedete a ogni tifoso del Verona vorresti il poster di chi? Questo mette in camera, una volta dicevi il giocatore, adesso dici Sogliano, ma nettamente.
L'ultima cosa che ti chiedo, questo ce la chiede un ascoltatore, hai nominato Tankstead e con un accenno alla formazione, se è disponibile, come stanno le cose, perché comunque è un giocatore che ha fatto vedere delle cose interessanti.
Sì, ha avuto un risentimento muscolare, dovrebbe esserci, però poi Zanetti ha dei tempi particolari nei recuperi, credo anche giusti. Sei pronto? Sì, vai in panchina ma non giochi, dopo una settimana sei ancora più pronto, sì, giochi un tempo come è stato col Bologna per Tankstead, quando sei, poi, per carità, era pronto per fare magari 80-90 di minuti e si è fatto male prima dell'Udinese, però non dovrebbe essere niente di che, però al di là di quello che è l'entità dell'infortunio o del piccolo malano di Tankstead, mi prendo i tempi di Zanetti, sono sempre molto così. Molto
anche Pecchia faceva così qui.
Quindi non so se francamente verrà rischiato Tankstead, perché bene o male poi Sarre è uno che ti fa sportellate, uno che ti fa reparto, l'inserimento da dietro ti arriva, Duda sta giocando un grande campionato, se rientra Serdare è un altro che può inserirsi, Bernede da mezza punta, cioè avresti le carte, poi dall'alto dei 29 punti in classifica penso si possa anche ragionare, non dico nel lungo periodo, però nell'arco di fine campionato e proteggere magari Tankstead il più possibile. Ecco.
Ah sì, anche perché parlando di gente che entra da dietro, all'andata fu proprio così che il Verona fece malissimo.
Esattamente. Poi sfruttando quelle disattenzioni del Parma, che sono inversamente proporzionali a quello che è potenziale offensivo, insomma, voi potete chiaramente meglio di me, quindi insomma lì. Poi fu paradossale anche per noi pensare che da Parma potesse veramente ripartire il Verona, perché per me quella settimana avevamo vissuto tutti. Insomma, è stata dura quella settimana, quindi poi il Verona è anche abituato a cose casuali, tante volte la vittoria con il Napoli, che non è ancora Napoli, con la Roma che è la Roma più bassa possibile, col Bologna, non meritandoselo di perdere il Bologna, però sono le vittorie e quindi te le tieni, sono 29 punti, magari è stato un percorso un po' disomogeneo quello del Verona, sicuramente, però alla fine la classifica conta, insomma, quindi vediamo lunedì.
Grazie Alessandro per essere stato con noi.
Ragazzi, buon lavoro, ciao a tutti.
Altrettanto. Chiude Roberto con un messaggio: oltre agli errori fatti sul mercato da questa società, altro errore fatto esonerare Pecchia, ma di questo ne parleremo tra circa un mese, anche se spero di sbagliarmi. Salutiamo il nostro amico Luca che ci ricorda che oggi compie anni l'ex gialloblu Paolo Castellini. Ciao Luca, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito e che ci avete scritto. Torniamo domani. Come oggi, come dopodomani, alle 14. Grazie Simonetti in regia. Ciao.